Si chiama Alisem ed è il nuovo sistema di riconoscimento facciale fortemente voluto dal governo Macron, che già da novembre potrebbe essere operativo in Francia. Tutti i cittadini verranno schedati con i dati biometrici del loro volto, in modo che l'accesso a ogni tipo di servizio venga effettuato direttamente con la faccia. Fuori dalla Francia se ne parla poco, per lo più in ambito informatico. Ma le perplessità che suscita questo sistema e la forza con cui il governo lo sta spingendo, nonostante l'opposizione di numerosi soggetti sia istituzionali che privati, ne fanno per i francesi, e non solo per loro, un tema importante anche dal punto di vista sociale. Sappiamo che negli Stati Uniti, e soprattutto in Cina, le telecamere a riconoscimento facciale sono una realtà in molti contesti, pubblici e privati. L'Europa fino ad oggi si è distinta per un uso di queste tecnologie molto più prudente, meno invasivo, più rispettoso della privacy dei suoi cittadini. Oggi però la Francia, stato fondatore dell'Unione Europea e democrazia fra le più autorevoli e storicamente più solide del mondo, apre inaspettatamente e con decisione, almeno nelle intenzioni del governo, a un cambiamento che potrebbe portare a un ripensamento complessivo del concetto di privacy su territorio europeo. Si impone a questo punto una riflessione sul futuro che vogliamo. Innanzitutto, quanta della nostra libertà siamo ancora disposti a sacrificare in cambio di una presunta maggiore sicurezza? In secondo luogo, la tecnologia di riconoscimento facciale, quanto è affidabile? Quante possibilità ci sono che il sistema non riconosca la nostra faccia o la scambi magari per quella di un ricercato o di un terrorista? E poi, visto che si parla tanto di sicurezza dei cittadini, quanto spesso sentiamo notizie di furti di dati e di identità digitali in tutti i portali del mondo, compresi quelli ritenuti sicuri? E se un domani al posto della password della carta di credito, che possiamo cambiare, ci rubassero direttamente la faccia? I giochi in Francia al momento non sono ancora conclusi. Se Macron spinge per avere Alisem operativo entro il mese prossimo, il garante della privacy francese e numerose associazioni di cittadini si sono messi di traverso. E sappiamo bene con quale determinazione i francesi siano capaci di lottare quando qualcosa non gli piace. Stefano Quintarelli è membro del gruppo di esperti di intelligenza artificiale della Commissione europea e membro del consiglio direttivo dell'associazione Copernicani. A lui abbiamo chiesto, per cominciare, di darci una panoramica sulla tecnologia di riconoscimento facciale. Qual è il livello di sviluppo e come viene utilizzata nel mondo?
In realtà questa tecnologia è una tecnologia abbastanza alla portata di tutti. Centri di ricerca, università, hanno diffuso una grossa competenza, l'hardware è aumentato di potenza, ci sono dei pacchetti software, degli strumenti di lavoro che consentono di fare delle cose importanti, e quindi diciamo che queste sono attività in realtà alla portata abbastanza, non dico di tutti, ma quasi. È utilizzata in Europa un po' meno, molto negli Stati Uniti, nei controlli di polizia, negli aeroporti, il check-in, adesso tante compagnie aeree fanno fare il check-in con riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale può avvenire a livello locale, fatto dal dispositivo localmente, oppure può avvenire anche in remoto, oppure può venire combinando un po' le due parti, e quindi viene usata anche al posto delle password per accedere a dei sistemi informativi, cosa che io raccomando di non fare e consiglio di usarlo piuttosto come una username, non come una password, perché la faccia è qualcosa abbastanza imprecisa. Noi siamo abituati a pensare ai computer come a delle macchine deterministiche. C'è una ricetta, ci sono degli input, dei dati in ingresso, si applica la ricetta ai dati e 2 più 2 fa sempre 4. Oggi l'intelligenza artificiale è un modo diverso di programmare i computer, partendo dai dati. Si prendono i dati, dai dati si distilla un andamento statistico delle correlazioni che ci sono nei dati, così si crea un modello e viene usato questo modello per fare delle predizioni. Mi spiego, prendo un computer, gli faccio vedere tante foto tue, il computer può essere anche il tuo telefonino, lì c'è un software che estrae le correlazioni statistiche tra i punti che ci sono nell'immagine, così facendo creo un modello statistico per cui uso questo modello per dargli in input a questo punto una nuova immagine e lui mi dice questo sei tu, questo non sei tu. Però è un modello statistico, cioè una percentuale di precisione e una percentuale di imprecisione. Io faccio sempre questo esempio per spiegare la cosa. La famosa frase rosso di sera bel tempo si spera. Rosso di sera bel tempo si spera è un modello statistico distillato dai dati. Si osserva la realtà, si ricavano dei dati, si vede che quando una sera c'è rosso, il giorno dopo spesso e volentieri c'è bel tempo. E si usa, una volta che ho distillato questo modello, si usa per fare delle predizioni. Adesso c'è rosso di sera, probabilmente domani è bello. Senza sapere esattamente qual è il fenomeno alla base, non importa capire qual è il fenomeno alla base, ovvero che le perturbazioni di solito sono di origine atlantica e alla sera quando il sole è più basso si arrivano le onde rosse perché hanno la lunghezza d'onda minore e quindi se lo vedi è perché non c'è nessuna perturbazione e quindi domani non ci sarà brutto tempo. Cioè il fenomeno sottostante non si conosce, però basta capire, basta rilevare le correlazioni e una volta rilevate le correlazioni creare un modello e usare questo modello per fare delle predizioni. Non è un output, non è che 2 più 2 fa sempre 4. Ci può essere anche che qualche volta c'è rosso di sera e il giorno dopo invece piove.
Non a caso, nella sua saggezza, il proverbio recita «bel tempo si spera». Mica dice «bel tempo si garantisce». Quali garanzie dunque ci può dare un modello statistico che per definizione non può essere infallibile? Che percentuale di affidabilità è da considerarsi sufficiente e alla luce di quali parametri? Ancora Quintarelli.
A Londra ci sono dei furgoni che fanno riconoscimento facciale dei passanti e poi fanno il match per cercare dei terroristi, delle possibili minacce, delinquenti, eccetera, e quando questi passano vicino al furgone salta fuori il poliziotto che li piglia. È importante capire che ci sono due parametri da guardare. Uno, di tutti i criminali che mi passano davanti, quanti ne becco? E questo è un primo dato. La seconda domanda è, di tutti quelli che ho fermato, quanti erano realmente criminali? Io posso fare un sistema che effettivamente è molto efficace nel riconoscere i criminali che mi passano davanti ed identificarli e quindi beccarli tutti a 100 o 99, diciamo. Ma il problema è che per beccare quei 99 magari ne fermo 10.000. In effetti il sistema in uso a Londra è stato oggetto di una richiesta di informazioni col Freedom of Information Act ed è venuto fuori in tempi recenti che di 100 persone fermate oltre 95 non erano criminali. In Cina ci sono dei sistemi di riconoscimento facciale per le persone che attraversano la strada. Se tu attraversi la strada con rosso oppure fuori dalle strisce pedonali vieni identificato e vieni penalizzato. Al limite puoi anche arrivare a fare dei meccanismi premiali o punitivi per cui impedisci alle persone di prendere un aereo o di comprare un biglietto di treno se sono persone che si comportano in modo tra virgolette maleducato e quindi riesci ad intervenire in modo pesante nella vita delle persone, però questo è abbastanza accettato. C'è stata un'attrice che è stata vittima di penalizzazioni e biasimo sociale perché attraversava sempre col semaforo rosso e la verità è che la sua foto era presente sulla fiancata degli autobus e quando passava l'autobus il sistema di riconoscimento vedeva lei che attraversava la strada e questo ha generato un po' di malumori, però ha reso edotte le persone che questi sistemi insomma non ci pigliano sempre. Singapore è un po' come Gardaland, cioè è un ambiente tutto estremamente sorvegliato, molto controllato e le persone lo accettano di buon grado. In altri paesi, con altre culture, questa cosa è meno accettabile, anche con delle sorprese voglio dire, perché ad esempio la città di San Francisco è stata la prima negli Stati Uniti, ma oggi sono già una decina, ad aver vietato l'utilizzo da parte delle istituzioni pubbliche del riconoscimento facciale.
Fa riflettere l'idea che nella culla della tecnologia, nella Silicon Valley, le telecamere a riconoscimento siano vietate. Ci sono evidentemente differenze anche culturali nel modo in cui i governi e le persone si relazionano con l'invasione della loro privacy da parte della tecnologia. Sentiamo su questo il parere di Antonella Napolitano, Policy Officer di Privacy International, osservatorio internazionale dei diritti digitali con base a Londra.
Proprio ieri ci sono state due notizie molto significative al riguardo, cioè da un lato la Cina che vuole utilizzare il riconoscimento facciale anche per chi richieda una connessione a internet e dall'altro la California che invece impone un divieto di utilizzo del riconoscimento facciale sulle videocamere che utilizzano i poliziotti. Sicuramente c'è un concetto di privacy diverso tra Occidente e Oriente, insomma, e altre zone, c'è un concetto più individuale in generale in Occidente, anche se ovviamente andiamo proprio per grandi linee, mentre in altre zone del mondo c'è un concetto più collettivo di privacy. Sicuramente c'è in molti paesi occidentali una sorta di contrasto a questa pervasività, l'idea che questa cosa non possa essere la normalità. Questo purtroppo ovviamente è molto più difficile in paesi come la Cina, per quanto poi stiamo vedendo per esempio che proprio i modi di aggirare il riconoscimento facciale sono in queste settimane uno dei punti su cui i gruppi che stanno protestando a Hong Kong stanno lavorando. Ci sono due grandi argomenti che vengono usati per spingere questo tema e dovremmo tenerli in considerazione in egual modo. Quindi da un lato la questione della sicurezza, il riconoscimento facciale serve a rendere i cittadini più sicuri. Dall'altro, e secondo me non va trascurato, il tema dell'innovazione. Molto spesso questo tipo di tecnologie, soprattutto dai privati, vengono presentati come sistemi che ci migliorano la vita, che rendono più veloce la fruizione dei servizi. Un paio di mesi fa venivano mostrati alcune sperimentazioni in alcuni fast food americani, con riconoscimento facciale l'ordine del tuo hamburger ti arriva, qualche minuto prima.
Potrei avere un doppio hamburger con formaggio? Sapete quale?
Sì, signore.
E una porzione di patatine. Aspettate, un frappè di cioccolato?
Sì, signore, ce l'ha, per favore.
Maggiore sicurezza per i cittadini, servizi più efficienti, anche se dubito molto che qualcuno giudichi un buon affare vendere i dati biometrici della sua faccia per avere un hamburger due minuti prima. Ma in cambio di cosa? Alessandro Longo, giornalista, direttore di agendadigitale.eu.
Lo svantaggio principale che viene segnalato da tutti gli analisti è che è un po' il rischio di fare da anticamera uno stato di polizia, una società di sorveglianza di massa. Bisogna capire prima di tutto questo, che la condizione necessaria per avere un sistema di riconoscimento facciale che funzioni è avere un database con tutte le facce. Per poter riconoscere un sospettato devi avere la sua foto, devi averla da prima che diventi sospettato, e di conseguenza è necessario creare un database con tutte le foto di tutte le persone e tutte queste foto in pasto all'intelligenza artificiale. Come farlo? La Francia sta proponendo di rendere obbligatorio il riconoscimento facciale per tutti coloro che vogliono accedere online ai servizi pubblici. Tu quindi, in cambio di qualcosa che già adesso hai, devi dare il permesso a gestire l'immagine del tuo volto. In questa maniera si obbliga la popolazione ad alimentare il database. In Australia c'è la proposta di portare in un database siffatto tutte le foto dei passaporti per alimentare un sistema di sorveglianza massiva e automatica, non solo più manuale e in certi posti specifici come invece con il passaporto. Quindi un passaggio di livello molto importante e qualitativo per la sorveglianza, come è facile intuire. Una persona si può interrogare, conoscendo la storia, ecco, sul concetto di sicurezza, perché se metti nello Stato un'arma così potente, forse devi cominciare a temere che è lo Stato quello che non ti fa sentir sicuro, perché è lo Stato che minaccia i tuoi diritti, minaccia le tue libertà.
Tornando alla questione Alisem, perché in Francia e perché adesso? Ancora Alessandro Longo.
Sicuramente la Francia ha un problema di terrorismo, no? Come altri paesi, però in Francia questo è un problema più sentito per motivi abbastanza ovvi. Storicamente ha una forte presenza di generazioni di immigrati, sappiamo che ha avuto dei grossi casi di terrorismo e ancora è profondamente sotto minaccia terroristica. D'altro canto la tecnologia di riconoscimento facciale si è evoluta molto rapidamente negli ultimi anni grazie a migliori algoritmi di intelligenza artificiale, grazie a migliori dati disponibili che servono per allenare questi algoritmi. Beh, la questione è soprattutto in capo all'autorità garante privacy francese, l'ARCEP, che sta ancora analizzando la faccenda e non sappiamo se autorizzerà. Poi in realtà la questione del riconoscimento facciale in Francia non riguarda solo la Francia, perché non è possibile che un paese solo possa applicare delle regole di trattamento dati. potenzialmente molto lesive per la privacy, in totale autonomia ogni volta che si affrontano problemi di privacy e un problema internazionale. Perché può essere così delicato l'utilizzo del riconoscimento facciale? Sappiamo che la Francia intende utilizzarlo soprattutto in luoghi pubblici, dove sappiamo il rischio terroristico per ovvi motivi è molto alto. Ecco, poi sappiamo che le videocamere intelligenti sono in grado anche di scoprire, per esempio, se qualcuno impugna un'arma. Una volta che hai le videocamere giuste con il sistema di intelligenza artificiale, ecco, evoluto, puoi fare tante cose assieme. Si pensa, ecco, l'ipotesi anche in Francia, questo sistema all'ingresso delle scuole, per esempio a Nizza, a Marsiglia, ed è già utilizzato negli Stati Uniti ampiamente, in Cina tantissimo ovviamente, però solo per limitarsi ai paesi democratici, Stati Uniti, Francia e anche un po' il Regno Unito stanno facendo avanguardia per l'utilizzo all'ingresso delle scuole. Lì il problema non è tanto quello terroristico, ma per esempio riconoscere persone indesiderate, pericolose, spacciatori, pedofili, insomma. In Cina, dove fanno di peggio, addirittura ci sono delle classi con sistemi di riconoscimento facciale che possono accorgersi se lo studente è distratto. E gli studenti che sono soggetti a questa sorveglianza in Cina hanno dichiarato: non mi sento più libero come prima, sento che c'è qualcuno che mi guarda tutto il tempo. Insomma, incide profondamente sulla nostra libertà questo sistema, quando è applicato in maniera così estesa soprattutto.
Torniamo a sentire Antonella Napolitano nello specifico sui punti deboli più pericolosi per la privacy degli attuali sistemi di riconoscimento.
Con l'avanzamento della tecnologia si corre all'utilizzo senza davvero valutare cosa comporti e soprattutto anche l'efficacia rispetto all'obiettivo. Se l'obiettivo è il riconoscimento di potenziali criminali, c'è un grosso problema, perché a oggi anche sistemi di riconoscimento facciale avanzati hanno dei tassi di errore molto elevati, in particolare per quanto riguarda persone non caucasiche, afroamericani o asiatici o latinoamericani. Sono vari studi emersi negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Questo perché poi, come molte tecnologie, gli ingegneri, insomma i tecnici che le mettono a punto, sono molto spesso di etnia caucasica, quindi non c'è questo tipo di capacità di inserire questi dati. Però questo è altamente problematico, perché vuol dire che una persona che abbia un altro colore della pelle abbia possibilità molto più elevate di essere identificato come un potenziale criminale. Il punto in generale è quali sono le tutele che una persona ha, a maggior ragione nel momento in cui vengono installate videocamere, sistemi di riconoscimento facciale in pubblico, quindi non monitorando una specifica situazione, ma spesso senza che la popolazione ne sappia nulla. Portare questi strumenti nel pubblico senza che i cittadini sappiano cosa sta succedendo e cosa questo comporti per loro è francamente inaccettabile.
Ancora più inaccettabile se teniamo conto di un fattore ulteriore, ovvero il rischio che i dati biometrici della popolazione siano oggetto di furto. Alessandro Longo.
Cyber security dicono sempre: non è questione di se succederà un furto di dati, ma solo quando e con quali conseguenze. La questione con riconoscimento facciale può essere addirittura più grave, perché se rubano il nostro volto analizzato da un sistema di riconoscimento facciale, possono sostituirsi a noi, per esempio, possono seguirci per sempre. La faccia, a differenza della password, non la possiamo cambiare tanto facilmente.
Sappiamo come la popolazione sia spesso disposta a cedere un pezzo della sua libertà in cambio della percezione di essere più al sicuro. Ma la percezione corrisponde sempre alla realtà? Stefano Quintarelli.
La percezione di sicurezza e il contrasto reale sono due cose diverse. Qualche tempo fa ho criticato un'affermazione di un sindaco che diceva: voglio far diventare la mia città la città con più telecamere in Italia. Il fatto di avere più telecamere non è che elimina gli spacciatori, i piccoli reati, eccetera, semplicemente li fa venire là dove le telecamere non ci sono, perché la gente si sposta. Al contrario, però, entra nella vita delle persone. Può servire dopo in fase di se devo andare ad inseguire una persona, rintracciarla, eccetera. Però anche qui sono sistemi che si possono fregare in modo abbastanza facile, no? Banalmente con la barba, baffi, una sciarpa, gli occhiali, non è che cioè, c'è tutta una letteratura sul modo di fregare questi sistemi. Però la percezione delle persone ne esce rassicurata, dice ci sono tante telecamere, sono sicuro. Così non è. Mettere in piedi un sistema che possa essere usato per fare il riconoscimento in determinati contesti può essere una cosa utile, dipende dalle regole di ingaggio, cioè quando questo sistema viene attivato, dove si trova e via dicendo. Chi lo sorveglia? Abbiamo un po' troppo pochi elementi per capire quello che veramente ha intenzione di fare il governo francese e soprattutto non sappiamo, almeno io non so ancora quale sarà la reazione del garante della privacy francese, che immagino qualche cosa avrà da dire. Le regole della privacy europee sono regole molto sensate. Mi sento di dire che se c'è qualcosa che è in contrasto col diritto europeo non avrà una lunga vita.
Più pessimista la visione di Antonella Napolitano.
C'è in generale sempre questa tensione verso il controllo, il raccogliere il maggior numero di informazioni, quello che abbiamo visto anche negli anni passati con il tema della sorveglianza di massa. Ci sono tutta una serie di problemi in generale sulla creazione di un sistema di identità nazionale e il fatto che il garante della privacy francese e numerosissime associazioni che si occupano di diritti digitali e non solo si siano dette contrarie è un problema. Tra l'altro, parlando di sicurezza di queste applicazioni, sentiamo quotidianamente ormai parlare di data breach, quindi di sistemi, di database che vengono violati, e parliamo di grandi organizzazioni, parliamo di agenzie governative, parliamo di grandi catene di hotel. Nel momento in cui un sistema del genere venisse hackerato, quali sono le tutele per i cittadini? Proprio nei report di questi giorni, un hacker francese è stato in grado di accedere a una delle app altamente sicure sviluppate dal governo nel giro di poco più di un'ora. È difficilissimo nel momento in cui c'è un errore, un furto di identità, un qualunque tipo di problema, reclamare la propria identità, perché se quando perdiamo un documento abbiamo un ufficio a cui far riferimento, non possiamo richiedere un nuovo numero, un nuovo codice quando si tratta di riconoscimento facciale, è il nostro volto. Si parla spesso di pro e contro del riconoscimento facciale. Quello che noi vediamo in molti paesi del mondo è che questi pro non sono ancora giustificati né dall'attendibilità della tecnologia né dalle tutele che ci sono per i cittadini. Sono sistemi che sbagliano molto di frequente, hanno difficoltà per esempio a riconoscere donne o persone di particolari etnie e molto spesso vengono implementati senza le necessarie tutele, senza le considerazioni. È un tema su cui dobbiamo fare molta attenzione e anche dai dati al riconoscimento facciale, anche l'Europa sta andando molto nella direzione dei grandi database, dell'interoperabilità. Queste tecnologie sono spesso testate su popolazioni che hanno meno possibilità di protestare, di far valere i propri diritti, ma come si è visto vengono utilizzate sempre più spesso senza scrutinio e in pubblico senza che i cittadini lo sappiano. Quindi davvero possiamo dire che non tocchi a noi la prossima volta?